il cambio di utilizzo di Maignan nella costruzione del Milan. Perché lavoravo un po' a questi dati, passaggi chiave dei portieri, costruzione, distribuzione del portiere, e c'era Maignan che nel girone d'andata del suo primo anno in Serie A aveva fatto 8 passaggi chiave, quindi passaggi chiave, breve definizione, sono i passaggi che superano la linea di pressione avversaria, quindi anche semplicemente dalla distribuzione di Maignan, se Maignan riesce a servire il playmaker che oltre agli attaccanti già è un chiave. Nel girone d'andata ne aveva fatti 8, nelle prime 10 giornate del girone di ritorno ne aveva fatti 20.
Qual è, Albi, il tuo attaccante italiano preferito ad oggi?
In qualità di milanista, da persona che lo segue da tanto tempo, non posso che non dire Lorenzo Colombo. Sta facendo grande stagione al Lecce l'anno scorso, quest'anno al Monza. Io credo che in futuro potrebbe essere lui il 9 della nazionale.
Vanni, cosa ne pensi?
Il tenente Colombo, te lo saresti tenuto a questo punto al posto di Jovic? Domanda scomoda.
Sì. Non lo sarei tenuto, ne parlavo.
Non ci ha pensato un secondo.
E ho detto sì, avrei tenuto, e credo che in futuro anche per il discorso liste, Milan, la Bivaio, io vedo un ritorno di Colombo al Milan. E sarei molto contento. Secondo me è un ottimo giocatore e spero che sarà sia il 9 della nazionale che anche attaccante del Milan in futuro.
E parliamo di nazionale non per altro, perché siamo qui con Vam Di Febbo, che è il football data analyst della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Quello
tutto
lì.
Giusto?
Esattamente, esattamente lui.
Niente, Vanni, dici subito qualcosa di te, introduciti come preferisci, così non facciamo errori nell'introduzione e andiamo certi.
Allora, su... Football data analyst era già perfetto.
Perfetto.
Per cui grazie mille dell'invito, innanzitutto sono un fan del podcast, ho rivisto le puntate, ho messo la giacca per essere
allineato
con la Football Data
Oggi
Analytics.
Nick l'ha tolta per rovinarti il piano.
No, l'ho tolta perché non ci mettiamo mai giacche grigie, non so per quale motivo, okay. Non si sia mai messa. Oggi abbiamo esordito tutti e due con la prima volta che usiamo una giacca grigia, quindi me la sono tolta e ho lasciato il data analyst con la giacca, che è giusto così.
Il data analyst con la giacca... L'anchorman senza giacca.
Sì, va bene, andiamo avanti.
La versione elegante della Football Data Analytics italiana.
Esatto.
Sì, allora, come dicevi, io sono Football Data Analyst della federazione. Sono arrivato a questo ruolo dopo un percorso fatto di triennale in statistica alla Sapienza di Roma. Una volta fatta triennale in statistica, poi mi sono spostato in realtà su finanza quantitativa, che vuol dire col calcio
c'entra poco
a che fare. Però poi quando è stato il momento di fare la tesi sapevo di voler fare qualcosa sul calcio, perché vedevo molto la tesi come l'elaborato con cui tu ti presenti un po' sul mondo del lavoro, dire guardate mi interessa questo, anche perché così ti pesa anche meno come lavoro, una cosa di cui sei appassionato, e ho lavorato su una tesi che si chiamava Football is not a money game.
Ok.
Poi magari con gli anni il titolo un po' però Football is not a money game, perché era basato sull'idea che la correlazione che c'era tra un indice di performance che io avevo costruito basato sulle statistiche per tutti i vari singoli giocatori fosse maggiore, la correlazione tra appunto questo indice e i punti della classifica finale di campionato fosse maggiore della correlazione tra gli ingaggi delle rose e i punti. Quindi andare a dimostrare che vince chi gioca meglio, non vince chi ha la rosa, chi ha speso di più. Erano tutte e due alte come correlazione, che poi alla fine gli ingaggi in ogni caso portano quel tipo di classifica lì, però appunto il fatto che la correlazione dell'indice fosse maggiore di quella degli ingaggi mi ha dato particolare soddisfazione.
Quindi tu sei partito già dopo la triennale, cioè facendo la tesi triennale già comunque con un'impronta di dire
magistrale.
Entro diciamo tra virgolette nel mondo o football analytics, era un mondo che non esisteva ancora, forse tu sei comunque uno dei pionieri diciamo soprattutto in Italia del mondo football analytics, quindi...
Veniva da uno scrapping bello aggressivo di FBref. Quindi sì, allora, c'era ovviamente, però non era studente a questi livelli, perché parliamo del 2015. Quindi non c'era ancora questo livello di dettaglio.
È giusto comunque dire che cioè, sei tu sicuramente uno dei primi in Italia a occuparti del problema e diciamo, a strutturarlo in maniera diciamo, un po' più parlare di calcio in maniera di dati, in maniera però comunque corretta, non cioè, dati tiri in percentuale di parate del portiere, o quindi con un certo rigore scientifico, diciamo.
Okay, cercando di andare un attimino oltre, ecco, quello sì. Poi venendo da questo, finito questa tesi, finito questo elaborato, mi chiamo una startup di Roma perché avevano bisogno di qualcuno che scrivesse un algoritmo per dare i voti in real time per un fantacalcio. E quindi se a te piace il calcio e piacciono i dati, certo, e questa è la tua prima proposta di lavoro, meglio di questo oggettivamente non può andare. Quindi infatti ringrazio Simone Di Somma e Giuseppe Ancona. Oggi saluterò un sacco di persone, sembrerò uno di quei concorrenti di Quiz Televisivo.
No, saluto anch'io, cioè salutiamo tutti. Nel senso, non
sembrerò uno di quei concorrenti. Saluto zia Caterina che fa 90 anni. Queste cose un po' così.
Saluta Vanni, saluta.
Esatto, perfetto. E ringrazio loro che mi hanno dato questa prima chance. E da lì poi appunto abbiamo sviluppato questo algoritmo. C'è stata possibilità di fare una consulenza esterna per un club di Serie A. Quindi iniziare a lavorare già i feed dati di Opta, iniziare a trovare valore dalle informazioni, quindi ridurre il numero di informazioni, mandare diretti a quello che può servire per il dipartimento di match analysis, in questo caso era di quel club, e poi ho avuto la fortuna di fare un'esperienza in Inghilterra e di lavorare con i dati di tracking, con questa azienda inglese, che ovviamente saluto e ringrazio, e iniziare a lavorare sui dati di tracking perché 5 anni fa non era ancora allo stato in cui magari siamo adesso. E iniziare a lavorare già in quella condizione, in quell'anno, a dei dati che ti aiutavano sia a valutare l'atleta, quindi il calciatore come atleta, sia a valutare le performance magari tattiche, è stato qualcosa che ho imparato e mi sto portando dietro sicuramente di grande valore.
Quindi adesso faccio un attimo per dare un po' di contesto anche agli ascoltatori. Quando parliamo di dati di tracking, essenzialmente parliamo, diciamo, che a livello di Football Analytics abbiamo a disposizione diversi tipi di dati. Quindi abbiamo un primo livello che sono i dati aggregati, che possono essere magari i tiri in porta, il numero di expected goal per partita, per campionato. Poi abbiamo un secondo livello che parliamo di dati evento, che quindi abbiamo il dato in cui abbiamo essenzialmente ogni evento che accade nella partita e la location in cui avviene. E poi diciamo un livello superiore è il livello di dati tracking, in cui abbiamo non solo gli eventi, ma proprio anche le posizioni e le velocità dei giocatori. Quindi è chiaro che diciamo una complessità diciamo notevolmente diversa, e avere a disposizione comunque la possibilità di lavorare con questo tipo di dati è chiaro che sicuramente ha arricchito il tuo percorso. Ma diciamo, da lì poi come sei arrivato a lavorare per la nazionale e come sono state un po' come è strutturato un po' anche il dipartimento dati di nazionale, diciamo quello che si può raccontare ovviamente.
Certo. Allora, sono entrato in nazionale facendo il corso di match analysis a Coverciano questo primavera 2021, gennaio-maggio 2021, corso fatto prevalentemente online per la situazione Covid, poi l'esame appunto è stato fatto a maggio a Coverciano e l'esame verteva prevalentemente sulla parte di video analisi, però c'era anche da consegnare una tesina basata su dati statistici. In questa tesina io ho appunto sfruttato un po' la conoscenza dei dati di tracking, visto che ci stavo lavorando, e ho utilizzato tracking ed eventi su alcune partite della nazionale che mi sono state messe a disposizione per andare ad analizzare delle cose particolari, tipo dati dell'Italia di Conte addirittura, come usciva dalla costruzione dal basso l'Italia di Conte in base a come venivano a prenderti gli avversari. Quindi c'era questo esempio in cui per esempio il Belgio veniva a prenderti alto con gli esterni sui terzini, quindi si faceva fatica a uscire per vie laterali e spesso l'uscita principale era difensore centrale punta, perché si creava questo spazio di ricezione per le punte. La Romania invece, che si difendeva più chiusa, blocco basso, l'uscita per le vie esterne era quella che risultava più frequente. Questa, insieme ad altre analisi, mi ha permesso comunque di, tra virgolette, farmi notare, diciamo, e ho avuto la possibilità di fare un colloquio con Maurizio Viscidi e con Simone Contran, che volevano appunto aprire l'area dati, e quando hanno visto comunque il mio curriculum hanno pensato che fosse la figura giusta.
Viscidi e Contran, che salutiamo ovviamente.
Ovviamente, ci mancherebbe.
Quindi il tuo lavoro è legato alle partite, diciamo, non analizzare i dati dei calciatori per capire chi convocare o no, o c'è anche quel lato all'interno della federazione?
C'è tutto tondo, tutto quello che può servire alla federazione, quindi quello che dicevo prima magari può rientrare più nell'area match analysis, quello che stai dicendo tu sostanzialmente è area scouting, che mentre in un club può voler dire puntare dei giocatori come target per migliorare la rosa in quel determinato ruolo, in quel determinato caratteristiche che mi servono, nello scouting per una federazione vuol dire monitorare tutti i convocabili, italiani o doppio passaporto italiano, in tutte le competizioni e a riuscire a creare degli indici, dei valori che dicano ok, nella classe dei 2005, nella classe dei 2006 c'è questo giocatore che si sta mettendo in luce perché ad esempio gioca titolare in Serie C, un 2006 che gioca titolare in Serie C ha un determinato tipo di valore, quindi essere in grado di portare questo tipo di informazioni ovviamente aiuta, e poi ci possono essere quello che è più lato corporate, per cui cose che servono alla federazione, come so, abbiamo fatto degli studi sull'utilizzo dei giovani, il minutaggio che fanno i giovani anche negli altri campionati confrontati ai nostri, i risultati che abbiamo ottenuto nelle nazionali giovanili, quindi ad esempio siamo l'unica federazione che è arrivata alle fasi finali dell'Under 17 e dell'Under 19 nelle ultime 4 edizioni, credo, anche con l'Under 21 le ultime 6 edizioni, cioè avere sempre monitorato questo tipo di,
certo,
di performance.
Quindi diciamo la tua sfida quindi quotidiana è comunque, diciamo, a tutto tondo, diciamo, per quanto riguarda proprio l'area dati della nazionale, quindi non solo le partite ovviamente, ma proprio il monitoraggio completo di tutte quelle che sono le performance anche dei giovanili, dei ragazzi e tutto quanto. Diciamo, quali sono un po' le principali sfide che ti responsabilità che hai all'interno, diciamo, di una federazione?
Allora, quello che in questo momento stiamo sviluppando come area insieme ad Alessandro e Roberto, saluto, sviluppare dei codici Python prevalentemente con cui aggreghiamo tutte le varie fonti dati che abbiamo a disposizione per appunto riuscire a creare delle informazioni di valore che poi dobbiamo andare a consegnare. Queste informazioni le graficamente le implementiamo con Tableau, che è il software che utilizzo per la visualizzazione, e la diversità che deve essere sempre presente è chi è l'utilizzatore finale di quella dashboard, di quel dato, perché c'è quello che è più smart, che ha più abitudine ad usare la tecnologia, che magari può avere a disposizione una dashboard esplorabile, quindi sono sostanzialmente delle grafiche interattive in cui io metto a disposizione tutti i dati che abbiamo in un determinato formato, comunque con un'idea dietro, però lascio la possibilità di esplorare. Chi invece magari è un po' più ostico, è più semplice andare a scegliere tu l'informazione e preparare una grafica in cui consegni quelle che secondo te sono le informazioni di valore tramite banalmente ad esempio un PDF. Quindi andare a dire nell'ultimo mese queste sono le cose che magari vanno notate sui calciatori giovanili. C'è questo 2006 che ha fatto 7 gol nelle ultime 5 partite, ad esempio. Sono piccole cose che possono sfuggire. Adesso nel lungo periodo no, o su giocatori particolarmente noti no, però ci sono delle piccole chicche che ogni tanto escono dal nostro modello, di cui sono fiero.
Sì, questa parte della data visualization e saperla creare in base all'utilizzatore finale o al tuo interlocutore, ne parliamo sempre e sottolineiamo sempre l'importanza, perché con i dati si può andare in un modo super granulare, super in profondità, però è il lavoro complesso per voi proprio spiegarlo anche agli altri. Io penso ad Albi, che nella puntata precedente abbiamo parlato di Tottenham, ha fatto un mega report, a me ha mandato uno screenshot dove c'erano strighe verdi e mi ha scritto sotto in grassetto: è cambiato tutto. Cioè, quindi per farti capire che comunque da quel report c'erano delle informazioni incredibili, però il messaggio che voleva farmi passare è: guarda che se guardi come giocava il Tottenham 6 mesi fa e come gioca oggi, è cambiato tutto.
Sono due squadre completamente diverse.
E quello l'ho capito. Quindi...
bullet points.
Esatto.
Esatto. Dici, guarda, devi sapere queste tre cose.
Però è molto importante, e immagino, soprattutto per quello che mi dicevi tu, che quindi hai lo staff tecnico, magari la parte di scouting, la parte corporate, sia veramente importante.
Esatto, sono profili diversi, con background diversi, con età diverse, con abilità all'uso della tecnologia diverse, quindi è ovvio che devi saper gestire. In generale, quello che poi dopo un paio d'anni è il nostro principio è anche abbastanza less is more, perché tu magari hai a disposizione tanta di quella roba e vuoi anche far vedere che hai processato tante di quelle informazioni, però poi finisci per confondere l'utilizzatore finale, paradossalmente, mettendo dentro 45 numeri in una grafica sola e dici: qua c'è tutto, però qua c'è tutto, mi confonde, non so dove guardare prima. Invece andare lì indirizzato con l'informazione di valore è quello che veramente porta il data analyst, secondo me, a fare qualcosa,
sì,
di importante.
Parlavamo spesso di, quando è venuto Mister Zaffaroni, di come è importante, diciamo, uno può anche cercare tutte le statistiche e chiaramente deve farlo, andare a guardare, diciamo, un primo livello data analyst di un club, di una federazione. Poi chiaramente nel processo, nella bravura, secondo me, anche del data analyst, c'è quello di dover appunto scremare le informazioni, perché poi comunque immagino che poi l'allenatore, il dirigente, poi vuole poche informazioni da cui prendere magari delle decisioni, no? Quindi saper dare quelle informazioni che possono aiutare o meno nel portare delle informazioni, come dire, delle scelte informate più che altro. Quindi proprio questo processo di scrematura. Però sono anche curioso adesso, visto che hai parlato un po' delle tue analisi, così detto, una volta che magari se si può parlare di qualche analisi, non che non sono nazionale, sul calcio europeo, che dici magari, non so, c'è quell'analisi che ho fatto, ero partito con un'idea e poi sono invece arrivato a una conclusione diversa, oppure invece il caso in cui, non so, qualche esempio di tua analisi che hai fatto che potrebbe essere interessante.
Allora, dico una cosa in realtà semplice, che però da appassionato di colori rossoneri, mettiamola così, senza fare
nomi
e cognomi. Stiamo
dominando il podcast.
Senza fare nomi e cognomi, e il cambio di utilizzo di Maignan nella costruzione del Milan. Perché lavoravo un po' a questi dati, passaggi chiave dei portieri, costruzione, distribuzione del portiere, e c'era Maignan che nel girone d'andata del suo primo anno in Serie A aveva fatto 8 passaggi chiave, quindi passaggi chiave, breve definizione, sono i passaggi che superano la linea di pressione avversaria, quindi anche semplicemente dalla distribuzione di Maignan, se Maignan riesce a servire il playmaker che oltre gli attaccanti già è un chiave. Nel girone d'andata ne aveva fatti 8, nelle prime 10 giornate del girone di ritorno ne aveva fatti 20. E la maggior parte di questi 20 erano in realtà distribuzioni sull'ampiezza oltre la linea di centrocampo. Okay. Quindi queste sventagliate, a cui adesso magari siamo abituati di Maignan, secondo me è stata una cosa che...
Qui sono arrivati.
Esatto, è stata capita che poteva essere un'arma effettivamente.
Mi ricordo il gol contro la Samp.
Esatto, quello
è... Leao, quel lancio lungo di Leao, però comunque... Ok, quindi... Io invece, esatto, invece pensavo, cioè, dai ricordi che avevo, del, diciamo, forse che ho adesso in mente, che invece fosse una cosa che Maignan era già arrivato e invece fosse stato...
Quello probabilmente sì, però poi comunque metterlo all'interno di un sistema squadra, di un'organizzazione, di un livello di costruzione del gioco fatto in un determinato modo, magari...
Chiaro, c'è sempre un percorso...
Se non mi ricordo si fece anche male.
Qualche, sì, si fece male qualche, a ottobre, credo, contro...
Qualche partita era la saltata.
Sì, nazionale penso, come purtroppo ogni anno.
Ma in questi casi chiedo a entrambi, in questo cambio che è avvenuto con Maignan, secondo voi è stato, erano già consapevoli che Maignan avesse queste caratteristiche, quindi il giorno di andata c'è stato comunque quell'imparare a conoscersi, poi nel giro di ritorno è stato lanciato, diciamo, questa strategia, questa tattica, oppure magari è stato notato in corso d'opera e poi è stato cambiato, magari è cambiata come gli avversari attaccavano il Milan, perché riconoscevano maggiore forza, quindi attaccavano più alti e ci si trovava meglio. Cioè, com'è che funziona in questi casi?
Qua andiamo sull'opinione soggettiva.
Sì, sì, no, assolutamente. Vabbè, lo chiedo certo. A due football data analyst, dove la soggettività...
Siamo qua per fare un lavoro fatto bene, dovremmo andare a vedere, adesso in questo momento siamo live,
esatto.
Diciamo, non ho il codice sotto mano, secondo me dovremmo andare a vedere... cosa faceva Maignan prima, lo stile di gioco di Maignan alle ultime stagioni a Lille, poi cercare di capire se è cambiato questo stile. Quindi secondo me adesso su due piedi così è difficile, però io cosa farei è andare a capire cosa faceva a livello di stile prima Maignan, se era una cosa che aveva già in mente, che aveva già nelle corde, oppure se invece è proseguita. Io mi ricordo comunque adesso, per fare un po', comunque anche Donnarumma l'ultimo anno al Milan era comunque migliorato tantissimo nella distribuzione. C'era un giocatore Milan di Pioli di quell'anno lì, era un gioco abbastanza di possesso che riusciva comunque a scambiare. Poi si è evoluto magari in alto, adesso un gioco più di duelli, però è stata un'evoluzione importante, quindi comunque lo staff ha saputo portare delle caratteristiche diverse. Poi nel corso poi c'è stata l'esplosione di Leao, è chiaro che c'è stata un po' una differenza di cose, però io partirei da quel punto lì, andando a vedere cosa faceva prima Maignan.
Già Donnarumma secondo me aveva valori importanti, adesso non li ricordo, però faceva molto spesso questa giocata che si alzava lui tra i centrali, piuttosto che di solito è il play che si abbassa tra i centrali. Il Milan allargava i centrali ed era Donnarumma che saliva qualche metro, guadagnando un uomo. Quindi questo tipo di principio di distribuzione del portiere già c'era. Poi ovviamente cambia anche in base alle caratteristiche del singolo portiere, ma anche l'attitudine della squadra a, per dire, se voglio isolare Leao nell'uno contro uno, per poi servirlo con Maignan, devo anche predisporre le condizioni per quell'uno contro uno. Quindi devo...
Eh beh, certo, cioè tutta ne...
devo posizionarmi in un determinato modo.
Magari la mettiamo nei commenti, Albi, dato che io sono curioso di sapere la risposta. Magari
andiamo a vedere la distribuzione
di Maignan
a Lille.
Esatto, e poi lo mettiamo come primo commento sotto al video e al podcast.
Solo se ci dà ragione, altrimenti diciamo che ci siamo dimenticati.
Esatto.
No, non abbiamo detto che ce l'avevo, cioè, siamo stati un po'... Ma perché non alla fine... Adesso non è che è chiaro che la Football Analytics ti permette di avere queste informazioni in maniera rapida, però non è che adesso, dobbiamo comunque scrivere del codice o comunque tirare fuori dei dati in questo momento. Questa cosa non...
Diciamo, salvo che non si implementi maggiormente l'intelligenza artificiale. Vado qui perché sto guardando la domanda che Albi mi ha scritto di farti, Vanni, ed è su questo tema qua, ed è proprio il tema del in che modo vedi l'intelligenza artificiale e il machine learning evolvere nel campo dell'analisi dei dati nel calcio. Proprio leggo paro paro quello che mi dice Alberto.
Allora è ovvio che l'idea di avere un super cervello computerizzato a cui tu chiedi ma Magnan come distribuiva Lille e lui te lo dice, potrebbe essere un obiettivo dei prossimi anni. In generale vedo che l'aumento della granularità del dato ci sta portando comunque sempre di più verso appunto un'analisi, ad esempio del tracking a scopo tattico, quindi andare ad utilizzare le posizioni dei 22 giocatori in campo, non solo da un punto di vista della performance atletica, quante accelerazioni, quanti scatti, qual è il picco di velocità, ma andare a dire ok, questo giocatore in questo momento è posizionato tra le linee, piuttosto che costruiamo 3 più 2, costruiamo quei terzini collegati, quindi tutte quel tipo di informazioni tattiche che io posso dare solo utilizzando anche il posizionale, perché il dato evento mi dà 895 dettagli però su quello che succede con il pallone, quindi quello che succede con il pallone di solito coinvolge uno, massimo due giocatori se è un duello, per cui andare a esplorare in quell'area lì secondo me porterà veramente al next level. E poi ci sono anche in generale questo aumento di dati è basato anche all'interno dello stesso tracking, quello che è al momento è la posizione XY del calciatore, quindi lui all'interno del campo è questo. Ci sono aziende che stanno lavorando per darti 27 punti geografici del singolo calciatore, quindi ti dice dov'è il ginocchio destro, dov'è la caviglia sinistra, dov'è la spalla destra, per cui può sembrare maniacale, forse in piccola parte lo è anche, però anche questo poi può andare a utilizzare per tante cose, movimenti singoli del calciatore, andare a vedere quello che dribbla di più, che tecnica ha di dribbling, com'è che riesce a dribblare così bene, e andare a scandagliare questo tipo di analisi è molto, va preso molto con le pinze, però secondo me può essere interessante. Oppure una cosa che, a cui pensavo l'altro giorno è andare a analizzare i migliori pararigori, cioè diremo questo portiere qua che riesce a parare tutti questi rigori, che caratteristiche ha, cioè come approccia lui il rigore. E magari vedi che spesso apre un ginocchio e poi va con un tempo di reazione di oltre una certa soglia, riesce a spingere per andare sul secondo palo. Questo tipo di ragionamenti qua, secondo me, sarà sempre più attuale.
Infatti, diciamo, un po' un tema che diciamo sempre, tra virgolette, è un po' l'inizio comunque, cioè un mondo che sta iniziando la Football Analytics. Cioè abbiamo tanti dati, abbiamo persone competenti che riescono a produrre visualizzazioni belle, tutto, però siamo all'inizio, quindi quello che è, diciamo, la trasformazione del, secondo me, del calcio attraverso la Football Analytics, secondo me, è appena iniziata. Comunque si parla di la maggior parte, diciamo, anche se vogliamo vedere i modelli di expected threat, sono studi dopo il 2017, forse è stata scoperta prima da Sarah Rudd, però comunque tempo che è arrivata nel mainstream, diciamo, del Football Analytics, siamo all'inizio, quindi secondo me c'è proprio un'idea che è ora il momento in cui si apriranno poi tantissime porte. L'intelligenza artificiale è chiaramente uno strumento che ci permette di avere risposte veloci, ci permette di produrre report a livello di chatbot oppure a livello di strutture dati che ci può permettere di arrivare a un altro livello.
Se avete presente quel grafico, scusa, sull'NBA, perché sull'NBA esatto, i lavori sono su questo ambito sono da anni, da più di 20 anni. C'è quel grafico famoso in cui si vede la distribuzione dei tiri in NBA nel 2002, ad esempio, confrontato a quella del 2022. Nel 2002 si tirava un po' dappertutto all'interno dell'area, esatto, del pitturato da 3. Adesso si tira o da sotto canestro o da 3, perché hanno visto che gli expected points, perché alla fine poi a quello si torna, secondo me, del tiro da 2 erano minori.
Sì, il mid-range esatto, praticamente è scomparso. Oggi anche i lunghi in NBA.
Perché magari lo metti con la stessa percentuale di quello da 3, quindi tanto vale provarlo da 3.
Chiaro che quando si arriverà a un livello di dettaglio, ad esempio penso magari appunto a discorsi sul tracking, così di dettaglio, di performance, e capire quali sono le scelte magari in campo migliori, si potrà arrivare anche a poi che il fatto che l'evoluzione del calcio verrà trasformata attraverso i dati. Secondo me è un po' l'idea che comunque si vede abbastanza spesso, che si vuole vedere i grafici un po' questo qua dei tiri, che si vede che la distanza media nel corso degli anni sta diminuendo, è perché più persone capiscono l'importanza di produrre tiri con un expected goal alto. E quindi, però non è solo dire ok, tiro da fuori perché è difficile, perché comunque alla fine è meglio magari arrivare meno volte in area, ma è più produttivo che non tirare da fuori alla fine. Poi perché Abbiamo fatto questo discorso, poi il Milan Allegri ha vinto con un gol da fuori, lo so, Nick, so, ti stavo per ti ho anticipato. A quello. Però e questo è un po' il discorso, no?
Allora, abbiamo fatto una risposta, cioè questo è off podcast, ovviamente.
Okay.
Abbiamo fatto una risposta sull'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto sì. Una di un tipo.
Ok.
Però secondo me potremmo fare una risposta sull'intelligenza artificiale anche del caso B. Quindi che avessimo già lo strumento a disposizione, quella data lì.
Okay, abbiamo parlato appunto di questa evoluzione, intelligenza artificiale, nuovi dati, però ti chiedessi, tra 5 anni, come vorresti che fosse il tuo lavoro? So, proprio esprimi un desiderio, cosa vorresti?
Sono in finale di Champions League, come analista tattico. No, in generale, sì, come dicevo, l'intelligenza artificiale e la valorizzazione di queste nuove fonti dati che sono arrivate, secondo me spingeranno ad un'analisi tattica diversa da quella che viene fatta ora, perché mentre ora c'è una frase che ho sentito una volta a una conferenza che diceva: se i dati sono semplicemente un modo diverso di raccontare la partita, maggiore la granularità dei dati che hai, meglio puoi raccontare la partita. E quindi secondo me, io sono sempre rimasto su questo principio per cui con i dati evento si riesce sicuramente a dare informazione, a dare insight rispetto a quello che è successo, rispetto a quello che potrebbe succedere. Però nel momento in cui dobbiamo andare a parlare di calcio, allora non possiamo escludere i 21 giocatori senza palla, perché il contesto che dà il tracking rende completamente diverso anche lo stesso identico numero che c'è. C'era questo esempio che avevo fatto, che era un dribbling di Salah all'interno dell'area di rigore avversaria, dribbling riuscito, però poi è stato rimontato da dietro e non è riuscito a calciare in porta. Nel frattempo, se hai il contesto del tracking, vedi che c'era Mané a 5 metri da Salah che tirava a porta vuota. Quindi il fatto che lui scelga di dribblare piuttosto che servire un uomo a porta vuota è una di quelle cose che ha bisogno del contesto, perché se quel contesto non ce l'ho, per me è un dribbling riuscito in area di rigore. Tu che sei un creatore di indici professionista,
quindi diciamo che un po', insomma, spoiler, so già qual è la tua risposta, quindi perché questa mi sembra un po' troppo specifica come situazione. Cioè, se ti dicessi ok,
perché l'ho usata nella tesina di Coverciano, quindi ce l'ho fresca.
Però tipo, credo. Ok, qua dici, siamo dei creatori di indici così, però la tua metrica, diciamo, volessi dire quale sarà la metrica di Vanni nel futuro, qual è?
Allora, capisco cosa ti riferisci, perché ne abbiamo parlato, non voglio essere riconosciuto per questa metrica, perché è una metrica un po' cattiva, però quello che mi piacerebbe avere è questa sorta di indice che mi dica quante scelte che fa il giocatore sono improntate all'ottimalità della squadra e non alla sua. Per cui una corsa in profondità per andare a liberare lo spazio di un compagno, il servire un compagno meglio piazzato piuttosto che cercare la soluzione personale, sono tutte cose che, appunto, utilizzando tracking ed eventi qualcosina si può riuscire a ottenere, però ci sono troppe variabili che non puoi tenere in considerazione, tipo dove stava guardando il giocatore, o non puoi dare per scontato che quel passaggio si poteva fare perché magari in realtà non c'era luce nel momento in cui l'aveva palla, quindi in realtà non ci si riuscirà ad arrivare a quel dato lì. Però avendo idealmente tutti i dati cerebrali del giocatore, sapere certo. Se l'ha visto o non l'ha visto, sapere che scelta ha fatto, io come allenatore voglio sempre 11 giocatori che pensano all'ottimo della squadra. Quindi se l'XG, se lo vogliamo mettere certo. Con l'XG, se il mio XG quando scelgo di tirare sono consapevole che è molto più basso di quello che faremmo come squadra se io la palla la passassi a te e tiri tu, allora lì sto prendendo una scelta individualista piuttosto che di squadra.
Wow. È fighissimo però.
Ma adesso mettiamo
no, la giornata così è bellissimo, cioè nel senso
è un gioco di squadra.
Ok, è tipo se sto pensando ad esempio, non so, a Football Manager, praticamente sarebbe come giocare,
cioè, sempre in testa Football Manager.
No, però sarebbe veramente come giocare alla PlayStation con i tuoi giocatori in campo.
Sì, poi il che non significa che riesci a migliorare quell'aspetto, però ci puoi lavorare sicuramente, lavorare sul concetto di, ragazzi, alla fine l'obiettivo è portare a casa i 3 punti, chi fa gol, chi si prende la gloria è secondario se non terziario, se non ci interessa proprio. Per dire, il Manchester City, quanti gol fa il Manchester City da cutback, cioè da arrivare sulla linea di fondo e scarico dietro. Perché? Perché c'è un dato, c'è un'analisi statistica che dice certo. Che il cutback è la palla laterale più pericolosa e che se un giocatore arriva in corsa dal limite dell'area ha una grandissima probabilità di segnare. E ci sono a volte che vedo giocatori, non nel Manchester City, perché evidentemente Guardiola ci lavora bene, che provano a calciare magari dal lato esterno dell'area piccola, dove lì si segnerà uno su 50.
Sì, sì.
Quindi,
e tu dici che dovrebbero farlo live i calciatori stessi? Cioè siamo sempre tra X anni, però tu dici che il calciatore dovrebbe arrivare a una consapevolezza non solo del gesto tecnico, non solo della parte tattica, ma anche di una parte potenzialmente statistica, per scegliere meglio cosa fare in campo.
Ripeto, purtroppo rimane soggettivo come discorso, perché io non posso dare per scontato che lui quel compagno l'ha visto, o non posso dare per scontato che c'era luce per fare quel passaggio lì, quindi a volte anche il giocatore in sé in quel momento pensa che la scelta migliore sia effettivamente calciare. Per cui per quello dico che è un indice idealistico.
Però è una questione, secondo me, di se io so che quel giocatore lì in quella determinata situazione fa una scelta che probabilisticamente porta a diminuire la probabilità di segnare, allora posso intervenire nel corso dei mesi di allenamento a cercare di fargli insegnare che in quella situazione lì, magari prima di guardare da quella parte, è meglio se riesce a magari cercare un compagno. E questo, cioè, l'idea è più o meno quella, secondo me. Cioè, più informazioni ho sul contesto, sulla scelta che devo fare, se poi ho proprio dei numeri che mi vanno a supporto di questa informazione, se questa cosa si avvera, viene 10 volte nella stessa partita, potrò andare a allenare quella situazione lì e quindi portare un miglioramento effettivo nella scelta del giocatore, che comunque anche quando sei in campo è un po' istintiva, no? Cioè, però se tu hai portato al giocatore in quelle situazioni di allenamento, potrai probabilmente allenare meglio quella situazione, però prima va riconosciuta che c'è una situazione, tra virgolette, che lui non sta sfruttando magari, no?
E per fare questo, molto importante, concetto su cui si spinge tanto ultimamente, la scansione continua, cioè avere sempre in mente dove sono i miei compagni, dove sono gli avversari. Se vedi Rodri o Busquets, quante volte fanno scansione del campo mentre stanno per ricevere palla, loro sanno già qual è la prossima opzione, sanno già qual è la giocata successiva da fare. Quella è una cosa fondamentale su cui, per esempio, si può lavorare in allenamento e che avrebbe impatto su questo tipo di dinamica qua.
Famoso giocare a testa alta.
Esatto.
Come mio
zio. Non solo quando hai la palla, esatto. Quando non ce l'hai, però.
Esatto, non sono mai stato capace. Così, non sono mai stato capace, però qua...
Tu sei un individualista, quindi. Una volta che ho palla...
Sono scarso. Io una palla. Sono solo scarso. No, però questo... E qua faccio un po' il bastian contrario, perché siete in due. Dico, senza togliere la magia però del calcio, comunque, cioè senza togliere che Kane decida istintivamente di tirare da metà campo perché vede il portiere mezzo fuori, perché magari dici, se avesse pensato agli expected goals avrebbe aspettato che il compagno arrivasse per scaricarla.
Certo.
Quindi più informazioni possibili mantenendo la magia, perché so già che poi nei commenti arriva later del dato e quindi voglio un attimo schierarmi dalla loro parte. Però,
che in realtà sei tu con un esatto. Diverso.
Però l'idea è appunto che, come quando parliamo sempre di dati statistici, noi stiamo guardando sempre a un campione elevato di dati, no? Cioè il discorso dati va sempre riferito quando andiamo un certo numero di situazioni, no? Non è che la singola situazione può essere sempre controllabile, deve essere sempre ottimale. Il punto è cercare di fare la situazione ottimale la maggior parte delle volte.
Ok.
Cioè non è che tu quella volta lì non devi tirare, però se tu tutte le volte tiri da metà campo, è tendenzialmente una cosa che probabilmente non ti porta.
Tendenzialmente al 15° minuto sei a fare la
esatto. Quindi il discorso è quello, non è che tu la singola volta... Ovviamente c'è la magia, si mantiene, cioè non è che noi diciamo no, non devi farlo, punto, e se lo fai 10 la prima volta. È chiaro che se tu lo fai 100 volte nella partita non è la situazione ottimale.
Anche perché poi Kane l'ha fatto sul 4-0, 5-0,
sì, non ricordo
0-0 al 90° della finale di Champions, secondo me non ti importa.
Ok.
Non lo so,
Comunque, non so Vanni, mi hai aperto un mondo, cioè ho il cervello che sta pensando ai calciatori che sono al limite dell'area e dicono ok, se passo la palla di là abbiamo otto...
Questo in una frazione di secondo, perché però sarebbe... tempo di fare quei ragionamenti lì non ce l'hai.
È incredibile, cioè mi si è veramente... boom, mi sto immaginando un calcio diverso, fighissimo, con anche comunque la creatività del calciatore stesso che magari vede tipo scacchi, no? Che vede una giocata non così scontata, ma che comunque aumenterebbe tantissimo l'expected goals. Non lo so, mi sto facendo dei viaggi incredibili.
Il filtrante di Messi per Molina a Olanda-Argentina, quello lì lo vede solo lui, nel senso, quella è creatività. Però è creatività utile, perché di fatto vedo un corridoio e dico, se io la metto lì, Molina va in porta. Poi ci devi pensare, B, lo devi seguire tecnicamente, perfetto, però è un po', la crasi è un po' quella.
No, infatti, però tornerei anche su dove si può partire per fare un tipo di questa analisi. Mi parlavi, cioè parlavamo un po' prima del discorso magari del pitch control, no? Ti faccio una sfida adesso, Vanni. Spiega a Nick cosa si intende per pitch control e diciamo un po' per dargli l'idea di dove si può partire per arrivare a quel discorso che stiamo facendo.
Ok, sostanzialmente il pitch control è una visualizzazione dei dati appunto di tracking, quindi con i 22 giocatori in campo, in cui per ogni metro quadro io vedo quale giocatore avrebbe il possesso del pallone se il prossimo evento fosse in quel metro quadro lì. Ok? Quindi se uno ha l'avversario a 10 metri, un altro avversario a 10 metri, sostanzialmente almeno 10 metri lui di ricezione ce l'ha, perché finché la palla non è più vicina all'avversario che a lui, la palla tendenzialmente la prende lui. Questo in termini solo di distanze.
Okay.
Mettici insieme poi il tempo di viaggio del pallone, quindi quanti secondi ci vogliono perché il pallone arrivi lì, mettici le velocità e le direzioni di corsa, diventa un modello un po' più complesso, che però segue questi principi qua. Quindi se un giocatore sta arrivando ad attaccare la profondità sparato contro una difesa immobile, la palla in profondità la prende lui, perché il tempo che il difensore prende velocità e segua l'inserimento, lui è già passato. Questo è dato il principio di unire insieme posizione, velocità del pallone, velocità del giocatore.
Questo è il classico caso dove la data viz, comunque esatto, una visualizzazione sarebbe molto più semplice da capire.
La metteremo una data viz.
Ce l'abbiamo sotto mano una data viz.
Sì, no? Sì, la mettiamo. Okay.
La mettiamo, perfetto. Mettiamo.
Però l'idea è che tu hai una sorta di campo in cui hai chi controlla quella zona di campo.
Quindi non puoi mai dire questa era la scelta giusta da fare, perché si va a intaccare il principio di oggettività che comunque la data analysis deve sempre tenere. Però ci sono sicuramente delle scelte che sembrano più ottimali di altre in determinate situazioni. Come diceva Alberto, l'importante non è prendere la decisione giusta 100% delle volte, però sensibilizzare il giocatore tramite questo tipo di visualizzazione e di analisi e dire guarda che quando abbiamo l'uomo tra le linee, poi lui riesce a ricevere centralmente fronte alla porta, poi 3 su 5 andiamo a calciare. E il giocatore inizia a pensare ok, quindi l'uomo tra le linee devo cercarlo, devo vederlo, devo aver presente i movimenti dei miei compagni, devo essere consapevole degli spazi che stiamo occupando, come li stiamo occupando e dove ci possono portare. Quindi avere questo tipo di ragionamento in testa mentre giochi non significa dover essere esperto di dati, significa avere quel tipo di sensibilità. Secondo me, poi io l'allenatore non lo faccio, ho il patentino, ma è così.
E qua chiuderei riportando all'inizio la conversazione. Quello di cui stiamo parlando adesso è più complesso quando parliamo di nazionale, dove i calciatori si conoscono meno e giocano meno spesso insieme, o anzi ha dei risvolti ancora più forti e importanti perché i calciatori giocano meno insieme, quindi dando più informazioni al mister eccetera anche su delle situazioni di gioco eccetera è più facile farli giocare meglio? Non so se mi sono spiegato.
Sul farli giocare meglio non lo so, sul fare questo tipo di analisi è più facile in un club.
Ok.
Sia per la quotidianità, sia per la disponibilità di dato, per il tempo di poter provare determinate dinamiche, secondo me è più semplice in un club. In nazionale, venendo comunque da... magari ci sono anche giocatori che in un club giocano in un modo, l'allenatore gli chiede di fare una cosa opposta, ma è stesso ruolo ma funzioni diverse, riattacchiandoci al grande classico della letteratura Football Analytics, il Clustering Project, di cui conservo fedelmente una copia. Appunto, se io chiedo cose diverse a un giocatore rispetto a quello che gli viene chiesto in un club, già questo ragionamento un pochino casca. Però sì, credo che per la quotidianità e il tipo di analisi che si possono fare in questo momento è più facile farlo in un club.
Però io, Nick, ancora una domanda, me la lasci, me la concedi?
L'ultimissima.
Ok, vorrei chiederti, ok, ci ascoltano tanti ragazzi che magari ci chiedono come diventare football data scientist, data analyst. Quindi quali sono i tuoi consigli per seguire un po' le tue orme a chi inizia adesso e magari vuole buttarsi in questo mondo?
Allora, il calcio è un settore, perlomeno per quello che ho visto in questi anni, abbastanza difficile in cui entrare e in cui poi una volta entrati contano abbastanza le connessioni che sei in grado di fare e il riuscire a farsi notare per essere in grado di creare valore. Quindi il mio punto di partenza sarebbe un po' quello, cioè sporcarsi le mani, partire da corsi, imparare dai professionisti e iniziare a lavorare su un progetto personale, così come io ho preso il concetto della tesina di Coverciano. Io in realtà ci stavo lavorando prima del corso di Match Analysis, poi ho visto l'opportunità di presentarla come tesina statistica al corso di Coverciano e sono riuscito a far vedere il valore che poteva esserci. E avere questo tipo di approccio secondo me funziona molto, perché quando poi arriverà il messaggio su LinkedIn a cui ti rispondono, la mail a cui ti rispondono, o anche semplicemente un incontro fortuito in cui hai la possibilità di dimostrare, se hai già un progetto su cui hai lavorato, fai vedere: io comunque nel frattempo per interesse ho portato avanti questa cosa. Sicuramente è più facile rispetto a se non hai niente in mano, e è difficile avere dei colloqui, perché queste posizioni comunque non sono spesso aperte come trovi su LinkedIn una data analytics per una consulenza finanziaria. Certo. È molto più difficile riuscire a entrare, per cui quando riesci a trovare la persona giusta che magari vuole starti ascoltare, che ti vuole dare quella mezz'ora di tempo, devi riuscire a dimostrare che può essere un valore aggiunto per il loro team.
Sì, anche perché magari non c'è proprio consapevolezza in quel momento, in quella situazione, con tutte le cose che ci possono essere a cui pensare in un club o in una squadra, che ci serve potenzialmente un data analyst. Magari devi essere proprio tu in grado, a qualsiasi livello, magari sia nelle prime squadre, nel settore giovanile, o anche nella squadra potenzialmente di paese, dove inizi a fare qualche attività raccogliendo i dati.
Di paese magari il data analyst è il match analyst, cioè il match
analyst fare tutte e due, esatto,
per rendersi indispensabile,
esatto,
e magari riuscire anche a guadagnare qualcosa, perché poi spesso siamo a rimborso spese.
Vabbè.
E si va sul riuscire ad aggregare dei dati e far vedere anche semplicemente dei piccoli trend di, esatto, di giornate. Si può fare tranquillamente anche in eccellenza, in promozione,
esatto,
si fa un tagging delle partite, che voi sapete è dispendioso, però sicuramente puoi andare ad aggiungere valore in tanti diversi modi.
Sì, sì, infatti questo è molto importante, ci tengo sempre, perché poi ho la fortuna io di parlare con il top della Football Analytics in Italia, della Match Analysis Italia, però tanti ragazzi che mi scrivono perché mi vedono, non so, laureato in giurisprudenza, che lavoro in una società di Football Artificial Intelligence, insomma, come ci sei arrivato lì? Ho detto: ragazzi, ho preso una strada diversa. Però anche un data analyst, eccetera, può partire comunque, portare nella parte più bassa della piramide calcistica, che è anche un po' la nostra missione come Soccer, quindi accelerare l'utilizzo, e quindi lato nostro, se volete scriverci su LinkedIn, eccetera, anche consigli su come iniziare a fare qualcosina con la vostra squadra in promozione, eccellenza, prima, seconda categoria, siamo sempre disponibili,
certo,
a darvi gli
strumenti che sono
adeguati. Tanti strumenti anche gratis che,
esatto,
si possono usare.
Esatto. Benissimo. Anni, è stato pazzesco.
Grazie.
La puntata ha preso una piega interessantissimo alla fine, che penso sarà la mia scimmia per il weekend. Mi avete rovinato
72 ore consecutive, esatto, di Football Manager.
Mi avete rovinato il weekend, però è stato molto bello, perché stiamo intervistando tanti data analyst, data scientist, match analyst, ma è sempre bello vedere come, seppur sembri da fuori un lavoro molto robotico, perché dici vabbè, lavorate con dei dati, lavorate a un computer, in realtà la vostra personalità, e si vede perché siete comunque a punti di eccellenza, la vostra personalità vi porta sempre in direzioni diverse, ed è quello che poi porta all'evoluzione anche dell'utilizzo dei dati, eccetera, perché se no rimarremmo sempre lì. Invece la grande evoluzione che stiamo avendo come Soccer in federazione, con Antonio Gagliardi, eccetera, è perché avete questo spirito di innovazione, che è sempre molto di ispirazione anche per me, che non utilizzo i dati.
Ma quindi ormai li utilizzi, adesso sfatiamo questo mito.
Sfatiamo questo mito.
Sei sicuramente uno dei più, cioè sei molto su X-Value, hai migliorato le tue conoscenze, trovi sempre dati interessanti, sei tu magari a volte che proponi, okay, questa squadra qua, guardate che BTPA, guardate il Cercle Bruges, devo dirlo del Cercle Bruges, esatto, scusami, è il BTP altissimo, quindi in realtà non è vero, cioè si può diventare anche fanalist a livello di dati, andando su X-Value, cercando dati, provando, cercando di fare le proprie analisi, e questo secondo me l'utilizzo della piattaforma, seguire il podcast, seguirci in generale è un buon punto di partenza, secondo,
esatto,
me.
Esatto, quindi Vanni, grazie ancora.
In realtà sei tu che passi i numeri, Alberto, per fargli fare bella figura, vero?
Non l'ho mai voluto dire, non volevo che fosse questo momento della seconda stagione, ma è così. Grazie ancora Vanni, veramente.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
Grazie mille Vanni, grazie Nick, grazie a tutti e benvenuti a Decode the Game.